siamo fermati con l'uomo alla fides ratio, Ratzinger. L'uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, tum, 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 quelli che sentiamo, con cui ci prendono a schiaffi e ci bombardano, fattuali o scientifiche. Egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle sue decisioni, la sua ricerca tende verso una verità ulteriore che sia in grado di spiegare il senso della vita. E lì si ritorna. Proseguiamo nel nostro cammino. Chiedo a tutti, mi faccio aiutare da Sant'Agostino, sempre, chiedo a tutti, preferite godere della verità o della menzogna? La verità, tutti dicono la verità. Rispondono di preferire la verità, con la stessa risolutezza con cui afferma di voler essere felici. Già, la felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godimento di te. Sei la verità, o Dio, mia luce, salvezza del mio volto, Dio mio. Questa felicità della vita vogliono tutti. Questa vita, che è l'unica felicità, vogliono tutti. Il godimento della verità vogliono tutti. Sant'Agostino fa una sorta di endiadi, verità, felicità. Tutti cercano la verità. Quando cerchi la verità non ti accorgi che hai in realtà conquistato la felicità. Quando vivi nella felicità sei nella verità. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi il prossimo passo lo facciamo riprendendo il brano con un versetto che ci fa fare seriamente un passo avanti. Il versetto è il versetto 27. Quando a un certo punto si legge che la donna affetta da tanti mali, sintomi, mali, medici, spese, a un certo punto tocca il mantello di Gesù. Il punto di oggi tocca, toccare. Questo verbo che esprime una fisicità, apto. Questo verbo che esprime il senso che inganna meno. L'udito può ingannare, la vista può ingannare, un'immagine può essere diversa. Quando tocco, io sento se è caldo o se è freddo, se è liscio o se è ruvido, se è gonfio o se non lo è. Il tatto è il senso fondamentale per l'uomo, il tatto è il vero senso, il tatto è relazione, il tatto è concretezza, l'abbraccio. Cosa sentiamo quando abbracciamo una persona? La mano stretta, questa mano che alla fine ti fa sentire tutta l'energia vitale della persona che te la dà. Quando i ragazzi mi danno la mano moscia, dico: figlio mio, stringi, stringi questa mano che c'hai 15 anni, 16 anni, 20 anni. Se ce la faccio io, ce la puoi fare pure te. No, sei mani morte, no? No, no. E lì passa un fluido, La guancia con la guancia. E potremo proseguire. È concretezza nel senso che non esiste esperienza di Cristo che sia solo mentale. Cominciamo a toglierci quest'idea che l'approccio a Dio è un approccio razionale. Purtroppo siamo stati forse educati un po' così, no? Dio è solo mente. Siamo figli dei greci. La nostra preghiera è solo mentale, non è corporale. In questo dobbiamo imparare molto, invece, dagli orientali, dai gesti del corpo. Ma non esiste un'esperienza di Cristo che abbia, dice il Martini, un assenso nozionale, perché è pericolosissimo questo tipo di approccio. Ma esiste un rapporto che deve essere assolutamente incarnato, perché la nostra religione è l'unica religione in cui Dio si incarna. Sant'Ireneo, la carne è il cardine della salvezza. Ricordiamocela questa frase, è il cardine della salvezza. E allora, le due domande con cui proseguiamo. Quando hai toccato Gesù? Questo è il punto. E la seconda ancora peggio della prima, peggiore della prima. Dove tocchi Gesù oggi? Perché mi potreste dire: bravo Don Andrea, guardate come sono andato a incastrare, bravo Don Andrea. Sì, non sempre, Gesù fa sicuramente il primo passo, dice Gesù che tocca te, però c'è anche un'azione nostra, fisica, di toccare e di incontrare il Signore. Allora, potremmo dire, sì vabbè, non dobbiamo avere un assenso nozionale, un assenso razionale, belle parole, però io dove lo incontro oggi, Gesù? un attimo, toccare. Innanzitutto, il brano ci dice qualcosa, si tocca in mezzo alla folla, chiesa, si tocca insieme, si tocca in un cammino di comunione, perché la chiesa è mistero di comunione. Questo è un modo per dire che non può esistere la nostra fede se diventa una fede intimistica, una fede individuale, una fede mia, assolutamente avulsa da ogni altro contesto ecclesiale e comunitario. Chi crede di avere questa fede non ha fede, perché anche l'eremita che sceglie di vivere separato dal mondo è in comunione con il vescovo, se no non è riconosciuto, se no non è eremita. E quell'eremita è in comunione con il mondo forse più di noi che siamo seduti qui, perché è in una preghiera continua, una comunione spirituale continua. Allora la nostra fede non è mai per noi, la fede è processo di salvezza, ma la salvezza non è mai solo personale, la salvezza è sempre del popolo che cammina alla guida di Dio, perché nella Chiesa sussiste Cristo, nella Chiesa sussiste la verità di Cristo. E quindi fondamentale il fatto che questa donna stia in mezzo a tante altre, a tanti altri che con le loro storie, i loro bisogni, le loro priorità, le loro emergenze, non ci siamo fermati su questo, spero che abbiate riflettuto, cercano di incontrare Gesù, chi per curiosità, chi per tradizione, chi per amore, chi ha una fede più forte, chi ha una fede più debole, chi non ha fede, chi cerca, ma la Chiesa. E poi dove incontra, dove tocchi Gesù, si tocca lì il mantello, dove il bene ti è più caro, dove il bene è inalienabile, cioè non lo puoi vendere. Il mantello, per la mentalità del tempo, per la cultura del tempo, era la sicurezza, perché ti copriva dal sole il giorno e ti copriva la notte dal freddo. Le escursioni termiche in Palestina sono fortissime, no? Potevi anche avere sotto un camice, ma il mantello era il bene più prezioso, che non ti si poteva essere strappato. Ecco perché Vangelo di domani, se ti chiedono una tunica, dagli anche il mantello. Cioè dagli ciò che ti difende, che è più prezioso. Allora, la donna tocca il lembo di Gesù, tocca il lembo del mantello. Noi non gli abbiamo mai dato peso a questo. Abbiamo sempre pensato che sfiorasse la cosa che usciva di più dal dinamismo di Gesù. Cammino, c'ho un mantello, il mantello struscia, tocco il mantello. No! Perché sente questa forza che sprigiona Gesù? Perché sente che la donna gli ha toccato la verità di un bene a cui Gesù è pronto a rinunciare per la donna e per tutti noi. Preconizzazione della croce. Gli tocca la cosa importante, gli tocca fisicamente quel bene che protegge anche lui. Qual è questo mantello? La scrittura, la parola di Dio, qual è un bene inalienabile a cui noi non possiamo rinunciare, noi credenti? Dove tocchiamo Gesù? Dove lo incontriamo veramente? Nella parola di Dio, prima di tutto nella parola di Dio. Chi mi legge Dei Verbum?
Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Efesini 1:9, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Efesini 2:18, seconda lettera di Pietro 1:4. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, Colossesi 1:15, 1 Timoteo 1:17, nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici. Esodo 33:11, Giovanni 15:14-15, e si intrattiene con essi. Baruch 3:38, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto.
Grazie. Il Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Dopo, se non mi interrompo. Dei Verbum, Concilio Vaticano II, parole magistrali. La rivelazione di Dio avviene attraverso la sua parola. Parola che non è solo la parola che noi leggiamo, ma si è parlato di gesti, parole, eventi che si incarnano in una verità che rivela la presenza di Dio e l'amicizia di Dio e il dialogo che l'uomo ha con Dio. Andatevela a rileggere, Dei Verbum, primo capitolo, numero 2. Piacque a Dio rivelarsi nella parola, il Verbo si fece carne. Dove tocco il mantello del Signore? Dove tocco Cristo? Nella scrittura. Io l'ho vista le vostre facce quando ho detto la scrittura. Qualcuno ha fatto così. No. E certo, l'Eucaristia si sente di più, no? Almeno la sento al tatto. Fermiamoci alla scrittura. Non perché siamo protestanti, ma fermiamoci un attimo lì, all'annuncio. La scrittura non è quello che tu ascolti e basta. Non è un libro. È molto di più. È la parola del Dio vivente. Allora, per parafrasare Evangelii Gaudium, che ha ricordato prima Maria Antonietta, non è la stessa cosa che la tua giornata passi senza che tu abbia ascoltato quella parola che crea o non l'abbia ascoltata. Non è la stessa cosa che tu arrivi alla mezzanotte senza aver toccato Gesù, facendoti toccare a tua volta dalla sua parola che ti costituisce, eccolo il carattere sacramentale anche della scrittura, che ti costituisce uditore della parola, Karl Rahner, non è una mia teoria, ti costituisce uditore, perché questa parola che noi ascoltiamo la domenica, nelle migliori delle ipotesi, quando l'ascoltiamo e non ci distraiamo, questa parola è la parola originaria che crea, è la parola del Padre che si incarna nel Figlio, è la parola che rivela l'amore di Dio per noi e che ci rende uditori della parola. Uditori della parola vuol dire che noi usciamo diversi oggi da qui rispetto a come siamo entrati. Se questa parola veramente permea la nostra vita e non solo ci fa fare questo ragionamento, tutta la prima parte di questa catechesi, che spero non prendiate come un esercizio analitico, psicologico o gli alcolisti anonimi che dicono ognuno è quello che c'ha parlando degli altri. No, ma una parola che segna il cammino, perché da oggi questa parola, avendomi parlato, ha fatto in modo che la mia vita cambi. Non sia più quella di prima. Questo è il grande mistero. Questo è toccare il mantello. Se volete poi una volta approfondiamo, non possiamo approfondire tutto, le approfondiremo durante gli anni queste cose. Dove tocco poi il mantello di Gesù? Lo tocco nella preghiera. E che cos'è la preghiera? La preghiera è una vita nascosta con Cristo, in Dio. Una vita nascosta con Cristo in Dio. Perché la preghiera non è solo l'elevazione anche dell'anima, ma la preghiera è una relazione di alleanza. La preghiera è un colloquio con Dio. Questa relazione di alleanza che permette all'uomo di parlare con Dio, pensate che cosa grande, e a Dio di parlare con l'uomo in una sorta di reciprocità. È l'incontro con Dio nel quotidiano. Se la preghiera non è alimento delle nostre azioni, se la preghiera non è forza, nutrimento di quello che noi andiamo a fare, e la preghiera può essere una preghiera di lode, di ringraziamento, di ascolto della parola, una preghiera di richiesta di discernimento di fronte a una situazione difficile della vita. Noi preghiamo chiedendo: dammi luce, dammi lumi. E invece questo è un continuo rapporto con il Signore, per cui l'illuminazione arriva naturalmente, momento per momento. Quando la gente, sbagliando, dice: Don Andrea, mi faccia una preghiera perché la preghiera sua arriva prima. Come arriva prima? Ma che stupidaggine è? Che la mia preghiera è 24 carati, la tua è 12. Ma dico, ma che discorso è? La preghiera è preghiera. Sbaglia, però forse una forma di verità c'è. Chi prega tutti i giorni assume una conformazione di parentela con Dio. Entra in una dimensione di intimità. Se il primo pensiero quando ti svegli è il Signore e dai lode a Lui e inizi la giornata come progetto meraviglioso nella sua vita, è chiaro che tutto il resto è diverso. E la preghiera cadenza a quel punto la tua vita e ti avvicina al Signore in una maniera tale che ci puoi, come Don Camillo, parlarci a tu per tu, cuore a cuore, nella verità della tua vita, che acquista un senso profondo. Sentite cosa dice Runner: è necessaria la mistagogia dell'esperienza. Lui parla in maniera un po' difficile, ma è molto profondo. Cioè l'educare a passare dal superficiale, qualcuno l'ha detto, al profondo, dal visibile all'esperienza del mistero che vi è racchiuso. L'esistenza si compenetra con la preghiera, l'esistenza si compenetra con la preghiera. Il quotidiano è già la soglia dell'incontro con Dio. Il quotidiano non è questa bestia o questo asino che ci deve allontanare dai momenti di ascesi. Così come la parola si incarna, la preghiera si incarna in un quotidiano che è la porta con cui tu entri, è la carne, è il cardo con cui tu entri nella vita di Dio se solo ti metti in una predisposizione di ascolto e di parola. L'emoroissa, avendo sentito parlare di Gesù, sperando per anni che questo Gesù passasse nella sua vita, avendolo coltivato, custodito nel suo cuore, tocca il mantello senza aspettarsi niente, perché poteva anche passare avanti Gesù. Ma a lei bastava toccarlo. La preghiera quando è silenziosa, quando è muta, quando dici: ma io non lo sento Dio, ma non mi risponde. E tu devi stare lì a custodire questa preghiera che è già presenza, che è già possibilità di Dio. La preghiera, torno a Runner, ha inizio quando si accetta di aprire orecchie e cuore a Dio. Vi ricordate, dove abita Dio? Dio abita dove lo si lascia entrare. È un altro modo per dire aprire orecchie e cuore a Dio, che comunica tramite avvenimenti e incontri. Quindi una preghiera incarnata, no? La preghierina che facevamo quando avevamo 5 anni, ce l'abbiamo 55 e continuiamo a fare sempre quella, che comunica attraverso avvenimenti e incontri quando si lascia germinare in se stessi la sua parola, trasformandosi al punto di poterla ridonare a Dio imbevuta della propria vita. È bellissimo. Come la pioggia e la neve che scende, bagna, ristora e poi risale. È bellissimo. Questa preghiera che parte da Dio si imbeve della mia vita e la mia vita diventa preghiera che viene offerta a Dio. Siamo guariti. Cosa aspettiamo di più? È bellissimo, no? Lo vedete questo movimento ascensionale assolutamente incarnato nella nostra vita che poi ritorna a Lui. È necessario riscoprire allora la sacramentalità della vita per cogliervi dentro Dio che interpella l'uomo. Questo si può fare solo nella preghiera. Quando ti fermi un attimo, ma lo vedremo quali sono le regole, ti metti davanti al Signore, stai alla presenza di Dio e la tua giornata acquista un colore, un sapore, e anche un calore totalmente diverso. Tocchi il mantello di Gesù. Dove lo tocchi poi il mantello di Gesù? Vi sembrerà scontato, ma non è scontato. Lo tocchi nei sacramenti, che non sono andare a messa, confessarsi perché il precetto impone la confessione, anche. Ma così è un'osservanza bonsai. No? Noi possiamo abitare nelle foreste e invece ci facciamo i bonsai, così pensiamo, ecco, di avere la foresta in casa. I sacramenti sono cose enormi, sono i segni efficaci della grazia di Dio. È il modo con cui Dio è presente nella nostra vita, l'Eucarestia, quel Dio che fisicamente trasforma attraverso il suo spirito il pane in corpo, il vino in sangue. È la presenza nello e dello spirito dove è fondamentalmente immersa tutta la nostra vita. Allora, solo per, non per fare una teologia dei sacramenti, ma solo per farvi capire quanto sono importanti i sacramenti e come segna la nostra esistenza. Nasciamo? Battesimo. Rinasci in Cristo. Sbagliamo? Cominciamo a le prime turbolenze, l'adolescenza, l'accettare il padre o la madre, i primi rapporti sbagliati, le prime cattiverie che facciamo agli altri, riconciliazione. Incominciamo a farci domande sulla nostra fede? Confermazione. Vogliamo cibarci di qualcosa di solido nella vita? Ci incominciamo a costruire come persone adulte? Eucarestia. Scegliamo il tipo di vita che vogliamo vivere? Vocazione nella vocazione? Vocazione battesimale, all'interno della vocazione battesimale, una vocazione specifica? Matrimonio. Un'altra vocazione specifica? Ordine. Ci avviciniamo all'alba della nostra vita? Unzione degli infermi. Vogliamo avvicinarci all'incontro del Signore con il Signore in maniera estremamente serena? Riconciliazione di nuovo. Vedete che i sacramenti cadenzano la nostra vita, cadenzano tutta la vita dell'uomo, cadenzano tutta la vita del cristiano. Possiamo dire di non aver mai toccato Gesù? Certo, se andiamo a fare la comunione pensando alla partita, sperando che la Roma vinca, sicuramente sì. O quanto ci abbiamo in banca e questo mese è andato un po' giù il conto, sicuramente sì. Ma se il sacramento vuol dire vivere la vita di Dio nella mia vita e la mia vita nella vita di Dio e rendere sacra la mia vita attraverso queste tappe importanti, io l'ho toccato Gesù. Dove lo tocco ancora? Beh, lo tocco nel mio prossimo. Luca capitolo 10 versetto 37. Chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerusalemme. Chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva. Chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva. Chi è il mio prossimo? Un uomo, senza aggettivi, senza qualità. Un amico? No. Un familiare? No. Un immigrato? No. Un malato? No. Un sano? No. Il mio direttore? No. Chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Oltre l'uomo non c'è nulla. Dove incontro Dio? Dove tocco il mantello di Dio? Nell'incontro con l'uomo. È la dinamica del dono, è la dinamica dell'offerta di sé, fuori e dentro la comunità. È essere in comunione con l'umanità intera, non da soli. È camminare con l'uomo per il sol fatto che sei uomo e che incontri, uomo-donna è chiaro, l'altro uomo. Sentite Bonhoeffer, è grazia di Dio il costituirsi visibile di una comunità in questo mondo intorno alla parola di Dio e intorno ai sacramenti. È grazia di Dio che un insieme di uomini come voi oggi stiano qui ad ascoltare la parola di Dio e a toccare il mantello di Gesù. Grazie a quello che stiamo ascoltando, grazie ai sacramenti che celebriamo in questa comunità, grazie a tutto quello che viviamo. E allora, se è vero che tocco Gesù nel prossimo, è vero che lo tocco in un atteggiamento di uscita da me stesso, in un atteggiamento di vera carità, dove ti sporchi le mani, dove ti infetti, dove rischi, dove ti rimbocchi, dove non organizzi un'assistenza da lontano col telefonino, ma dove ti pieghi, ti chini, andatevi a vedere i verbi del buon samaritano, dove effettivamente ti prendi cura dell'altro e tocchi veramente Gesù. Non mi dite che poi non si sa dove sta Dio, dopo sta catechesi, perché comincio a urlare, spacco tutto, do in escandescenze. Comunità. Io ho il pallino della comunità, ma penso di non essere l'unico ad avere il pallino della comunità. La comunità poi è il luogo dell'incontro, perché questo prossimo lo incontri dove ti è prossimo. La comunità è anche la famiglia. La famiglia è la tua prima comunità, quella d'origine, difficile talvolta, no? Quella che ti sei scelto, non meno difficile per altri versi, mi insegnate. Ma la comunità è coinonia. La comunità è comunione, dove non c'è più il mio, non c'è più il tuo, dove questi beni inalienabili non sono poi così inalienabili, dove ti puoi mettere in discussione, dove i segreti del tuo cuore alla fine li metti in comunione anche con gli altri, dove non devi avere maschere per difenderti. Abbiamo trattato con gli universitari questo tema l'altra sera, ci siamo divisi in gruppi, io mi sono messo in un gruppo e una ragazza ha detto: Andrea, mettere le maschere è necessario, perché non si può essere così vulnerabili da poter essere come siamo. Molte volte non accettiamo nemmeno noi stessi, quindi mettiamo la maschera per non vedere come siamo, mettiamo la maschera per non farci vedere dagli altri. Vedete, mi ha colpito questo, no? Lo diceva con grande sicurezza. E io dicevo: sì, vero, ma nostro Signore è morto in croce. Tiriamone fuori un po' di vulnerabilità, ma che dobbiamo dimostrare? Ma voi vi prendete così tanto sul serio? Quando tutti aspettavano parole di vita eterna, e questo vescovo ha detto, è un vescovo del Lazio, ha detto: io una cosa ho imparato nella vita, a non prendermi mai troppo sul serio, non a fare le cose serie, attenzione, a non prendermi mai troppo sul serio. E questo è stato il mio segreto. L'ha detto in una maniera così bella che ne abbiamo compreso tutti il vero significato, no? E il significato è proprio questo. Che cosa hai da perdere in questa logica di possesso, per cui quello che è mio non è tuo, quello che è tuo non è mio, e io mi devo sempre salvaguardare qualcosa? Mi sembra che stiamo andando in questa direzione, no? Di una chiusura un pochino eccessiva. E la stiamo trasferendo anche ai nostri figli, purtroppo, no? Figli senza eredità. Senza eredità di comunione, per esempio. Questo è il primo aspetto che a me preoccupa tanto. Oggi è difficile organizzare un campo estivo. Oggi è difficile, ma lo facciamo, lo faremo. Io mi ci metto, sono là, così, testardo. Parlo a catechisti, animatori. Ma Don Andrea, siamo sicuri? Siamo sicuri. Devono dormire insieme, mangiare insieme, condividere insieme. Io sono cresciuto così, a me è servito. Voglio riportare la mia esperienza. Narrare l'incontro con l'altro perché dica qualcosa di significativo nella mia vita. La mia vita è poco se non c'è l'altro. Ho poco da dire senza l'altro. Come faccio a toccare Gesù se non lo tocco passando per l'altro? In una comunione che è condivisione profonda di quello che io sono e di quello che io ho. Ma lo dice la parola stessa, cum munus. Che cosa vuol dire? Munus, dono e dovere. Io sento che questo dono di avere gli altri accanto, che talvolta pesa, perché quando pensi da solo fai prima, perché quando risolvi da solo fai prima, è anche un grande dovere e una responsabilità di fare le cose insieme. Ciò che più mi addolora in una comunità cristiana è vedere i gruppi chiusi. Ciò che più mi addolora e che è una grande controtestimonianza in una comunità cristiana è non accogliere. Poi puoi sbagliare, puoi dare lo schiaffo sulla cinese che ti fa cascare per terra, ma è normale. Ne facciamo le tragedie. Ma tu accogli veramente a casa tua? Ma ci accogliamo fra fratelli, fra sorelle della stessa famiglia? Ma ci accogliamo nelle realtà adulte, nelle realtà giovanili? O siamo respingenti? Secondo voi il pastore può accogliere una comunità respingente? Può legittimare una comunità respingente? No. E un cristiano può accettare che si danno giudizi che allontanano le persone, che chiudono porte, che non accolgono, da quello saremo giudicati e da quello vedranno. Io vi cito il Vangelo: portiamo i pesi gli uni degli altri. Scusate, San Paolo, Galati 6. E sempre Bonhoeffer, ogni tanto mi fisso su alcune letture: solo se è un peso l'altro è veramente un fratello e non un oggetto da dominare. Sentite che forza. Solo se l'altro è un peso è un fratello, se no è un oggetto che tu domini, è un cagnolino ammaestrato. È quello, è lo yes man che ti dice sempre sì. Ma non è cristiano questo. Ah, quanta gente pesante oggi ho incontrato, ringrazia Dio. Quanta gente difficile, ringrazia Dio. Pensate alla vedova che bussa, al giudice che ascolta, le situazioni più incancrenite. Io delle volte dico, dai, ce la faccio anche su questo, e magari ti andrebbe di chiudere la porta. Ma non perché ho volontà di potenza, sarei nicciano, ma perché dico, Signore, se mi hai messo qui, non posso permettermelo. Ma sapete la cosa di Giovanni Paolo II, visto che è stato citato, aneddoti di vita. Ore 7 della sera, riceve i giovani che partivano per la giornata mondiale della gioventù, lo sappiamo 40 minuti prima, stavamo sull'Aurelia, corriamo come matti, io ero ancora laico, facevo l'avvocato, l'unico in giacca e cravatta, venivano da tutta Italia, c'era un rappresentante di ogni regione, all'altoparlante Domus Aurelia il Papa riceve i partecipanti al pellegrinaggio previo della giornata mondiale della gioventù. Corro come un pazzo, arrivo alla porta di bronzo, ma chiappa uno, mi porta nell'appartamento del Papa, i ragazzi con gli zaini, i jeans, questo, quello e quell'altro, ore 18:30, 19 siamo in salone, 19:15 siamo in salone, 19:30 siamo in salone, 19:45 siamo in salone, 19:50 esce Josef Ratzinger, allora cardinale della prefettura, della dottrina della fede, dalla stanza privata, lo studio privato del Papa. Esce, fascicoli, tutto baldanzoso, stiamo parlando Denver 92, tutto baldanzoso. Esce Giovanni Paolo II, rosso, stanco, morto, provatissimo, penso, 2 ore con Ratzinger. Esce così, saluta uno per uno i ragazzi. Non so quante sono le regioni italiane, comunque c'era un rappresentante per regione, io rappresentavo Roma. Ta, 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 ta. Foto con il Papa e una ragazza, solo le ragazze sono così benevolmente impertinenti, in maniera carina si avvicina e fa: è stanco Padre Santo? E lui risponde, non lo dimenticherò mai: sono stanco, ma potrei essere più stanco, quindi non sono stanco. Mi vengono i brividi. Per me è stata una catechesi. Quando diciamo sono stanco, di che cosa? Di stringere una mano? Di ascoltare l'ennesima persona petulante? Di aiutare ancora una persona? Dove lo tocchi Gesù? Ma quando lo tocchi Gesù così? Puoi venire a tutte le messe che vuoi, ma quando lo tocchi? Se metti la stanchezza prima di tutto. E allora comunità è un po' questo, portare, Bonhoeffer l'aveva capito bene, portare i pesi degli altri. Ancora, poi fate tesoro di quello che pensate, le altre cose buttatele. Dove lo tocco Gesù? Negli accadimenti della vita. Su questo c'è tutta una letteratura, no? I segni dei tempi. Gli accadimenti non sono circostanze per noi, sono occasioni. Gli accadimenti non sono il caso. Quando io sento un cristiano che parla di destino, conto fino a 10. Non parla mai di promessa di Dio, non parla mai di provvidenza. Sì, Don Andrea, noi abbiamo questo bel destino. Beato lei, che fa? Legge le carte, legge la mano, cosa fa? Siamo tutti cartomanti. No, gli accadimenti, Dio parla attraverso la storia, attraverso gli accadimenti. Dio parla attraverso gli atti che noi compiamo. Quella persona mi ha dato una carezza, è Cristo che mi ha toccato. Quella persona mi ha dato una parola di verità, è Cristo che mi ha parlato attraverso quella persona. L'amicizia, la famiglia, il lavoro. Bene, abbiamo toccato Gesù. Non mi dite che non si può toccare, Valerio, non mi dite che non si può toccare Gesù. L'abbiamo toccato. Però ci sono poi delle regole. Questa è una catechesi, scusate se sono un po' didattico oggi e forse meno spirituale, poi non è così. Quali sono le regole? L'unica cosa di cui non disponiamo, pare, nella società moderna, il tempo. Vuoi toccare Gesù? Ci vuole tempo. Vuoi pregare? Vuoi vivere i sacramenti bene, e non dalle 11:10, panzo la messa alle 11, alle 11:52 e scappi subito? No, ci vuole tempo. Calma, nella tua stanza, ti apri la Bibbia, te la metti lì bene, respiri profondamente, ti bevi un bicchiere d'acqua, spegni il cellulare, ma l'ho messo silenzioso, spegni il cellulare e ti metti a pregare o a parlare con il Signore o andare a trovare quella persona o a toccare il mantello. Ci vuole tempo, non ci prendiamo in giro. Il tempo per la palestra ce l'abbiamo se vogliamo una corporatura bella, no? Il tempo per andare dai medici, talvolta falsi, come è stato detto, ce l'abbiamo se ci sentiamo male. Se ci fa male un dente, vedi come saltiamo e andiamo dal dentista. Seconda regola, nessuno lo può fare per te. Don Andrea, puoi dire una preghierina? No, dilla te. Io ho tante cose da fare, pregherò per le altre cose. Poi scherzo, dico no, vabbè, te la dico la preghierina. Ma perché tu non la vuoi dire? La preghierina? Don Andrea, oppure Padre Andrea, si capisce che non mi conoscono. Padre Andrea, lei così, che è così buono, si capisce proprio perché non mi conoscono proprio. E qui il professore potrebbe dire tante cose. Lei che è così buono, può fare questo, può fare quest'altro? No. Allora, non confondiamoci. Io ho detto che la fede non può essere intimistica, ma può essere personale, deve essere personale. Dividiamo dall'individualismo dal personalismo. No, gli ismi sono tutti negativi, dall'essere personale. Allora, nessuno lo può fare per te. Se quella persona ti chiede aiuto, lo chiede a te. Se tu pensi che sia bravo un'altra meglio di te, no. Se il Signore ti mette nel cuore di leggere le letture, leggile tu. Non far leggere sempre le stesse persone in queste benedette messe a San Pio X. Ma è possibile che non viene mai in mente di dire oggi leggo io? Ma magari il Signore te l'ha messo nel cuore. Se il Signore ti mette nel cuore di bussare a quella porta per sentire se quella vecchietta è ancora viva o è morta da 15 giorni, dice, sai che faccio io adesso? Chiedo al fruttivendolo se l'ha vista. No, non funziona così. Bussi. Signora, come sta? Le serve qualcosa? Ci sono cose che non possono fare gli altri per noi, che dobbiamo fare noi. Questa è la fretta dello spirito, quando sentiamo di farla. Terza regola. Ci vuole costanza, non seguire gli umori. Io le chiamo le fede zapping, quelle del telecomando. Ho fatto un'esperienza bellissima con i focolarini, dopo 10 giorni, per carità. Ho fatto un'esperienza bellissima con i ecotumori, per carità. Ho fatto un'esperienza bellissima con i carismatici. Ho fatto un'esperienza bellissima con quel parroco, perché quello è in gamba, per carità. Ho fatto quest'altra bella esperienza. Oppure, quando vado agli esercizi spirituali torno che mi sento Sant'Antonio da Padova. Dopo 3 giorni ringhio. Certo, stai seguendo gli umori. La costanza di vita nel tutti i giorni incontrarti con il Signore, toccare questo benedetto mantello, l'obiettivo è la guarigione, non ne parliamo oggi, ma sì, guarita, io voglio arrivare lì nella prossima catechesi. Vuol dire questo. Vuol dire che io tutti i giorni cerco un rapporto con il Signore. Ma scusate, facciamo un rapporto, un'analogia con un rapporto di coppia. Rapporto di coppia, come comunica? Momento per momento o comunica solo quando mangiate insieme? Solo quando avete l'atto sessuale? Solo quando parlate dei figli? Solo? Oppure uno sta al lavoro ma mantiene quell'idea? Che quella persona, che è più di un'idea, quella comunione spirituale, che con quella persona tu stai condividendo un patto che è importante, è consacrato in Dio. Così con il Signore. Il Signore non accendi e spegni, non lo vivi solo nella realtà sacramentale o quando accendi e chiudi la preghiera, perché la vita diventa liturgia, la liturgia diventa vita. E quindi ci vuole costanza. Questo periodo ce l'ho con Dio. Altra cosa che spesso mi dicono: perché non mi ha fatto quello che gli ho chiesto, o non l'ha fatto a mio figlio, non l'ha fatto a mio nipote, quindi chiudo. Benissimo. Che cosa hai risolto? Che per riaprire, che fatica. Non funziona così. Più lo fai bene, più ti piace, più lo fareste. Più apri la parola di Dio e più capisci il tesoro che c'è. Più ti conformi alla verità di Dio. Più aiuti e più ti rendi conto che quel mantello toccato non serve solo a guarire gli altri, carità, apostolato, servizio cristiano, ma serve a te, serve a guarire te. Vivi una dimensione di dono che ritorna come offerta di Dio nei tuoi confronti. E, ultimo punto della regoletta, ne devi fare memoria. Cosa vuol dire che ne devi fare memoria? Che non puoi vivere alla giornata, che il cammino con il Signore è un cammino progressivo, è un cammino di conoscenza, di fidanzamento, sponsale, tutto l'Antico Testamento va in questa direzione, di cammino di fedeltà, di infedeltà del popolo di Israele nel suo rapporto di alleanza con Dio. E allora devi ricordarti da dove sei partito, chi sono stati i tuoi maestri, i veri medici, quali sono stati quei sintomi che ti hanno fatto comprendere il male, quale male è stato guarito, da che cosa sei guarito, che cosa hai speso per il Signore e con il Signore, perché è un cammino di una vita, è il cammino della nostra vita. E allora, vi siete fissate queste regolette, abbiamo capito come si tocca a Gesù, torniamo al nostro bel brano. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, questa donna ha avuto il coraggio di toccare Gesù con tutto quello che ci siamo detti. Non è un gesto di un attimo, non è un gesto di un giorno. Questa donna è da 12 anni che viveva questo, un'intera vita, e alla fine sente di essere guarita dal male. Toccare Dio è guarire. Il rapporto con Dio è superare tutto quello che nella nostra vita vuol dire sintomo, male, medici, falsi, veri, spendere e non spendere. Tanto che la donna racconta tutta la propria fede. È un racconto di fede, racconta tutta la verità, racconta tutta la sua storia. Ma fermiamoci un attimo. Entra in scena Gesù. Finora abbiamo detto noi che cosa avremmo fatto e che cosa dobbiamo fare per toccare Gesù. Fatemi entrare un attimo in scena Gesù. Entra in scena colui che salva, colui che guarisce. Entra in scena nella vita di questa donna e nella nostra vita il taumaturgo. Si inserisce in un'altra storia, si inserisce in un'altra scena. Ritorno ai 12 anni. Qual è la scena? 12 anni, una bimba che non riesce a diventare donna. Una bimba che è destinata alla morte. Se vi ricordate bene, mentre Gesù cammina, il capo della sinagoga, Gairo, chiama Gesù, stessa pericope evangelica, e gli dice: la mia figlioletta è gravemente ammalata, anzi, sta per morire, vieni a salvarla. 12 anni questa donna. Subito, la riga dopo, c'è una donna affetta da 12 anni che non riesce a essere donna. Quindi uno non la diventerà, l'altra non riesce ad esserlo. Perché? Perché la sua femminilità è ferita da questa emorragia che è continua. Vedete, non c'è una richiesta di miracolo. Il miracolo, se ci fermiamo a questo, è pleonastico. Il miracolo non è essenziale. È il guarire interiore che è importante, perché Gesù risponderà: chi mi ha toccato? Non risponderà: che cosa mi ha toccato? Non risponderà: che mi ha toccato? Ma chi mi ha toccato? Vedete che ritorna tutto questo rapporto assolutamente personale fra Dio e l'uomo, fra la femminilità ferita di due persone e la femminilità, che è fecondità piena, di queste due donne guarite, poi salvate, una addirittura resuscitata da Gesù. Gesù cerca una persona, Gesù cerca un rapporto personale. La donna che ha paura, che teme, rompe il muro interiore ed esteriore. E che cosa fa? Tocca il mantello, e dopo che ha toccato il mantello, ritorniamo, racconta tutta la sua verità. E questo è il punto. È guarita, può parlare, può raccontare la sua storia. Siamo tornati alla verità. Come siamo partiti? Con la ricerca della verità, con la ricerca di senso. Siamo partiti con la ricerca di dare senso alla nostra vita, di fare sintesi, di capire qual è la verità, dove andremo, da dove siamo partiti, che cos'è la nostra vita, se è solo un ammasso di carne, di nervi, di muscoli, di ossa, o se è qualcosa di più. E guardate, è commovente, racconta tutta la propria fede, perché l'uomo, la donna, è un racconto di fede. Che cosa possiamo raccontare di più se no? Quanto siamo bravi, le nostre ideologie che ci hanno deluso, dei figli che non sono esattamente la nostra immagine e somiglianza, delle scelte professionali, dopo due giorni che sei in pensione già te sei dimenticato, non ti si fila più nessuno. Oppure racconti la fede perché questa testimonianza vince ogni forma di deriva individualistica, ogni forma di deriva personalistica. La donna racconta la propria fede perché l'uomo è un racconto di fede. L'uomo è tutto un racconto di fede. La tua fede la racconti con la tua vita, la racconti con la tua storia, la racconti col tuo silenzio, la racconti col tuo nulla, la racconti con la tua sofferenza, la racconti con la tua ricerca, con la tua inquietudine. Così è nata la mia vocazione, la mia inquietudine, a cui non sapevo dare un nome. La racconti con la tua voglia di vivere. E che cosa dici quando racconti la fede? Dici tutta la verità più intima, più profonda. Dici che Dio non ti ama e quindi ce l'hai con Lui, perché la vita non ti piace. Dici che Dio ti ama perché ti ha fatto conoscere questa persona fantastica, perché finalmente la tua vocazione è raggiunta, perché questi bambini, i tuoi figli, li hai tenuti tra le braccia. Dici come hai superato la malattia, dici come hai superato momenti di buio di fede, il tradimento del tuo coniuge, l'assoluta inconsistenza di tante cose che vedi intorno a te. Questo dici, questo racconti, tutta la verità, tutta la tua storia. La fede è la storia della tua vita narrata agli altri. Questa è la fede. Io non vi sto raccontando altro se non cose che il Signore mi ha fatto vivere e capire nel mio cammino di fede. E torno alla domanda originaria. Ci dice Don Andrea come si educano i figli? No. No. Ti do gli strumenti per educare i figli. Ti dico che tu sei persona capace di educare i figli nell'amore di Dio se tocchi il mantello di Gesù. Non sto a casa tua quando i figli urlano. Non è il mio ruolo. Capite che percorso che stiamo a fare? Percorso grande, eh? Un percorso di verità. E che bisogno aveva Gesù di farsi raccontare tutto questo? Che bisogno aveva Gesù, che l'aveva guarita? Perché noi saremmo scappati subito, eh? Bene, ho guarito il numero 4, guarisco il numero 5, il numero 6, il numero 7, poi a chi tocca? Avanti? Per denaro o senza denaro? Magari solo per vanagloria. Così saremo guaritori. Noi siamo guaritori, non siamo salvatori. Questo l'ho detto già a Natale. Che bisogno aveva Gesù di farsi raccontare tutto, di... Non gliene importava niente a Gesù del miracolo, voleva andare oltre, voleva la verità di questa donna. Sapete perché? Gesù fa parlare perché bisogna possedere le proprie storie di guarigione. E questo è un altro passo della maturità. Questo non lo direi ai ragazzi universitari, lo dico a voi adulti. Possedere le storie di guarigione. I momenti in cui questo mantello benedetto tu l'hai toccato, e sei stato guarito, che può essere ogni giorno come un giorno specifico, come un momento della tua vita, come qualcosa che ti ha veramente cambiato e convertito, ma lo devi possedere, non è di altri, è tuo, è intimo, è personale, è proprio. Ora Gesù è arrivato alla verità di questa donna, la fa parlare proprio per questo. E concludo, perché poi le altre cose ce le diciamo un'altra volta. Vi voglio parlare di un libro, forse qualcuno l'ha già sentito, forse qualcuno l'ha letto, di Tim Gennard, Più forte dell'odio. La storia di un ragazzo che veniva legato al palo di un lampione mentre la madre si prostituiva, che viene menato a sangue dal padre quando aveva 6 anni, 5 anni, e quindi subisce solo violenze, a sua volta diventa un violento, inizia pugilato, manda all'ospedale uno, ma in maniera molto molto seria, l'arrestano. E poi gli danno, come pena provvisoria, la possibilità di andare alla comunità dell'Arche, e quindi incontra Jean Venier e si mette lì a fare servizio, una pena sostitutiva, no? Rispetto al carcere. E un pomeriggio, stando là con i disabili, si mette a sistemare una lampadina, pagine le più belle che, fra le più belle che abbia mai letto. Allora si mette a sistemare questa lampadina, si arrampica su una scala e lì c'è un ragazzo disabile che sta con una macchina da scrivere, tic, 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 sempre sullo stesso tasto, sulla T, e non riusciva ad andare avanti. Tic, 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 tic. Lui perde la pazienza, scende da questa scala, lo scuote e gli dice: ma che cosa stai scrivendo che mi stai torturando con questo rumore? E il ragazzo gli risponde: tanti auguri, perché è il tuo compleanno. E lui dice: nessuno mi aveva mai fatto gli auguri per il mio compleanno. Toccare il mantello. Quando diciamo non vedo Gesù, è una bestemmia contro lo Spirito Santo, l'unica che non sarà mai perdonata. Toccare il mantello di Gesù in tutte le possibilità della vita che il Signore ci dà, in questo cammino di guarigione cui tutti siamo chiamati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringrazio, oggi siamo un po' dilungati, però penso che abbiamo passato un bellissimo, bellissimo pomeriggio insieme. Io, grazie, no, grazie a voi. L'applauso è per voi, per la pazienza. Io faccio un piccolo messaggio promozionale a questo bel gruppo adulti. Il primo è che mercoledì iniziamo con le ceneri il tempo di Quaresima. Quindi, se avete la pazienza di venire a messa alle 19, ci fermiamo poi un attimo con un momento di preghiera prolungato, digiuniamo quella sera, quello che simbolicamente avremmo speso per la cena lo offriamo per le famiglie più disagiate, il nostro conto di fraternità per le famiglie o i singoli in difficoltà, e più che altro diamo la testimonianza anche ai giovani, perché ho chiesto a tutti i gruppi giovanili di rimanere e quindi di fare un momento di preghiera per iniziare così la Quaresima per la nostra comunità. La seconda cosa che mi sento di dire: inizieranno le benedizioni delle famiglie. Allora, io non sono abituato ad andare nelle case, nelle famiglie da solo. Io vado sempre normalmente con giovani o con persone di buona volontà che mi accompagnano. Allora chiederei la disponibilità, metteremo un cartellone, i sacerdoti escono in quei giorni, se avete un pomeriggio in Quaresima, due pomeriggi in Quaresima a disposizione per accompagnare me e gli altri sacerdoti, è una forma di evangelizzazione, è un altro modo di toccare Gesù. Entriamo nelle case, scherziamo, ridiamo, bel salotto, brutto salotto, che signora, è l'ottavo caffè che m'offre, poi dopo mi sale il colesterolo, però insomma li potete anche invitare magari a questo bel percorso che stiamo facendo. E oltre a questo, faremo anche il Vangelo del giorno, come abbiamo fatto in Avvento, perché è stata una bellissima esperienza. Ci sono ancora 10 giornate piuttosto libere. Io chiederei il commento a chi non l'ha fatto in Avvento, o meglio, prima lo chiediamo a chi non l'ha già fatto in Avvento, il commento del giorno, e poi se vi volete segnare, abbiamo un foglio dove segnarci. Si apre davanti a noi un bellissimo periodo, che è il periodo della Quaresima. Dico anche questo, oltre al periodo Quaresima, avete visto i lavori che proseguono a sprombattuto, e la cosa che finirà prima è l'oratorio dei bambini, è l'oratorio dei piccoli, per cui mi piacerebbe fare una bella inaugurazione, una domenica mattina, magari dopo la nostra messa, che ne so, la messa delle 11, dove ci incontriamo tutti, prendiamo un aperitivo, benediciamo i nuovi campi, le sale giochi, le sale dei ragazzi, e poi proseguiremo magari con i ragazzi con un torneo, ma chiaramente sarà a disposizione di tutti, tutti i campi e tutto il nostro oratorio. Poi benediremo anche la cripta quando sarà pronta e tutti gli altri ambienti. Grazie e buona serata a tutti.